scritto infatti: quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrarono in cuore di uomo, queste ha preparato Dio per coloro che lo amano. La basilica è dominata dall'arco a tutto sesto. Solo nel ciborio possiamo vedere l'arco a sesto acuto. Quel punto in alto, distinto dal resto dell'arco, può simboleggiare la freccia dello spirito umano, indirizzato verso il cielo in atto di desiderio. Il gotico è lo stile della bramosia, del volo dell'anima che non trova mai la quiete sulla terra. È uno stile architettonico dominato dalla verticalità.
Eia ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos a nos converte.
Dunque i pinnacoli del baldacchino, apparentemente inutili e senza funzione, si estendono in alto come una pura preghiera tridimensionale. La struttura, nella sua totalità, dà l'impressione di essere una chiesetta innalzandosi sopra l'altare.
Riproporre letteralmente agli amici quello che ha scritto del gotico e di questa tensione verso l'alto, perché ne abbiamo parlato l'altra volta. Cita il baldacchino, ci dice che il gotico è lo stile della bramosia, del volo dell'anima che non trova mai la quiete sulla terra.
È molto poetico, no?
Però mi ha impressionato, perché sotto lì abbiamo i resti di un uomo, prima di tutto, oltre che padre di tutti noi, che non ha trovato mai quiete, almeno dalle lettere si evince sempre questo: non ha mai trovato quiete sulla terra. Quindi può essere anche questo un messaggio per il pellegrino, ricordarsi dell'inquietudine di Paolo.
Sì, si può darsi. Mi viene un'altra riflessione alla luce di quella citazione che hai fatto adesso, cioè la bramosia. Mi chiedo se infatti le ali della nostra salvezza sono le ali del desiderio, cioè ciò che fa salire l'anima è la forza del desiderio. Ma il desiderio naturalmente è un dono del Signore. L'inquietudine divina di cui parla Agostino e Paolo l'ha saputo. Dunque, forse sì, questo è un altro modo di vedere. Cioè Paolo lì, sulla terra, ma tutto questo desiderio simboleggiato nel baldacchino che lo conduce al Signore. Questa è una piccola riflessione, perché tutti noi viviamo nel desiderio, no? Se abbiamo fede, non vediamo il Signore. Tu non hai mai visto il Signore, no. Vero? Neanch'io. Faccia a faccia. Però mi fa pensare, infatti, proprio oggi, la seconda lettura
Sant'Anselmo.
Sant'Anselmo Sì, grande benedettino, dottore della Chiesa. È una citazione dall'inizio suo libro Proslogion. Si chiama Fides Querens Intellectum, cioè la fede, la fiducia in Dio cerca di capire, e questo tutto l'attività filosofica e così. Ma lui cita il Salmo 26, che mi piace molto. Infatti mi ricordo, per caso stamattina, leggendo quella lettura, mi ha fatto ricordare la mia benedizione abbaziale nel 2005. Alla fine ho detto qualche parola per salutare la gente, ma il Salmo che mi è venuto in mente era proprio quel Salmo 26 che Anselmo ha citato, e che dice: «È il tuo volto che cerco, Signore, cerco il tuo volto, non nascondermi il tuo volto». È questa bellissima espressione del desiderio del cuore che spinge la persona, Anselmo, nella ricerca di Dio, e spinge Paolo in quel simbolico gotico, cioè verso il Signore, verso il spinge tutti noi magari.
Non però che io abbia già conquistato il premio o sia ormai arrivato alla perfezione, solo mi sforzo di correre per conquistarlo, perché anch'io sono stato conquistato da Gesù Cristo. Fratelli, io non ritengo ancora di esservi giunto, questo soltanto so, dimentico del passato e proteso verso il futuro. Corro verso la meta per arrivare al premio che Dio ci chiama a ricevere lassù in Cristo Gesù. Quanti dunque siamo perfetti, dobbiamo avere questi sentimenti. Se in qualche cosa pensate diversamente, Dio vi illuminerà anche su questo. Intanto, dal punto a cui siamo arrivati, continuiamo ad avanzare sulla stessa linea.
Questa lettura l'avevo già fatta altre volte e mi aveva sempre colpito ogni volta che ricapita nell'ufficio proprio l'osservazione del dire: io non ti ho mai visto. E penso che tutti noi abbiamo sperimentato questa sensazione, a volte la chiamiamo aridità, anche se forse non è il termine più adatto. E mi ha impressionato perché dico, sì, è proprio così. Io nella mia vita di cristiano posso sperimentare tante volte almeno l'impressione di non sapere dov'è il Signore nelle cose che vivo, nelle cose che faccio. E questa riflessione sul volto mi fa pensare a questo volto che si staglia sull'abside. E mi viene da chiederle: padre, ma come cercare nella vita questo volto? Perché io vedo il volto del Cristo sull'abside e penso, sì, quello è il Cristo glorioso che vedrò chissà quando, un giorno, e adesso mi posso mettere l'anima in pace, mi verrebbe da dire. Ma è possibile, è necessario cercarlo oggi?
Più di necessario, direi. E dove vediamo il volto di Cristo? Ma ci sono diverse risposte a livello metaforico. Sì, nelle poveri, eccetera, eccetera, ma non sto pensando di quello. Senz'altro nelle Sacre Scritture, in un certo senso, perché il fascino della parola di Dio che parla dell'esperienza. C'è quel bellissimo immagine che viene nella tradizione patristico-monastica, credo, è citato da un grande studioso benedettino, Jean Leclerc. Lui sta riflettendo, o almeno citando qualche padre monastico, sul quinto capitolo del libro dell'Apocalisse. Il quinto capitolo dell'Apocalisse è una riflessione sul significato del libro, perché c'è il libro che Giovanni, che sta guardando e vede tutto il cielo, c'è questo libro chiuso con sette sigilli, e lui è rattristato perché dice: chi potrà aprire il libro? E poi il libro è gradualmente aperto, e il commento allegorico nella tradizione è che il libro viene aperto soltanto quando Gesù estende le braccia sulla croce. E le braccia sono come le coperte del libro. Lui si apre e poi il libro è aperto. E vediamo che il titolo del libro è Gesù Cristo. E non abbiamo capito prima. E possiamo leggere poi tutto. Mi piace molto quell'immagine, perché tu dici come possiamo vedere il volto di Cristo, ma ovviamente è un processo di mistagogico in un certo senso, entrare in un'esperienza sempre più profonda di qualcosa.
Anch'io, fratelli, quando sono venuto tra voi, non mi sono presentato ad annunziarvi la testimonianza di Dio con sublimità di parola o di sapienza. Io ritenni, infatti, di non sapere altro in mezzo a voi se non Gesù Cristo e questi crocifisso. Io venni in mezzo a voi in debolezza e con molto timore e trepidazione. E la mia parola e il mio messaggio non si basarono su discorsi persuasivi di sapienza, ma sulla manifestazione dello Spirito e della sua potenza, perché la vostra fede non fosse fondata sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio.
Tornando in Basilica, sì, ci sono queste due grandi immagini del volto di Cristo, quello dell'arco trionfale, che è proprio ispirato dall'Apocalisse, e quello volto dell'abside del 200. Abbiamo parlato della diversità e il fatto che la diversità artistica probabilmente dobbiamo leggerla come una riflessione della nostra ambiguità, del nostro cammino. Non vediamo due Cristi, ma l'unico Cristo come Lui, noi lo vediamo. Ma parlando di nuovo della morte, non so, hai tu paura della morte?
A volte.
È naturale, probabilmente tutti hanno paura della morte in un modo o in un altro modo. Io un po', ma quando ho avuto un cancro, già menzionato, abbastanza forte l'anno scorso, e c'era la possibilità di morire, mi sono trovato con una questione. Sono pronto? Potrei morire domani? E con un po' di esitazione ho potuto dire, ma sì, se il Signore lo vuole. Ma mi è venuto in mente quell'immagine della Basilica, perché stando nella navata e guardando il volto di Cristo, non dell'arco trionfale, ma del mosaico dell'abside, e per arrivare vicino si deve fare tante cose, salire qualche gradino, andare attorno alla passare i panchi del transetto, cioè ci sono tanti ostacoli. Ho pensato, la morte è un po' così, io non posso concepire bene tutti questi ostacoli, dovrò passare in una tenebre terribile, dovrò passare un golfo, non capisco, non posso spiegare, nessuno capisce. Ma l'unico modo è di guardare sopra al volto di Cristo, e guardare soltanto lì. E poi si può attraversare questo grande golfo sconosciuto, ma si deve guardare lì e non giù.
Mentre parlava padre, mi è venuta in mente la parabola dei talenti. Perché il servo che si ferma, e si ferma in questo viaggio, possiamo dire, vede un padrone severo che raccoglie dove non ha seminato. Il servo che ha investito nei 5-10 talenti, che tra virgolette ha faticato, ha camminato, trova un padrone che gli regala il doppio, 10 città adesso. Questo lo dico per dire, forse un messaggio è anche che non ci si può fermare nel cammino spirituale al primo ostacolo.
Questa immagine è molto interessante, grazie. Infatti mentre tu stavi parlando adesso, mi è venuto in mente un'immagine collegata alla Basilica. Perché è vero ciò che dici, quello che ha ricevuto un talento dice esattamente così: tu sei uomo duro, tu sei uomo severo, io ho nascosto la mia capacità. E questa è la persona che rimane nella navata con gli occhi fissi sul volto del primo Cristo, dell'arco trionfale, il Cristo severo, duro. Questa è una tentazione per tutti noi, forse, di rimanere davanti a quell'immagine, incatenati nelle nostre paure. Ma l'invito, infatti, è di andare al di là di quello, di vedere verso l'altro, che è quello generoso che ci permette di moltiplicare i nostri talenti.
Dalla bolla di indizione del Giubileo straordinario della misericordia. Misericordie vultus di Papa Francesco. Gesù Cristo è il volto della misericordia del Padre. Il mistero della fede cristiana sembra trovare in questa parola la sua sintesi. Essa è divenuta viva, visibile e ha raggiunto il suo culmine in Gesù di Nazareth. Il Padre, ricco di misericordia, dopo aver rivelato il suo nome a Mosè come Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e fedeltà, non ha cessato di far conoscere in vari modi e in tanti momenti della storia la sua natura divina. Nella pienezza del tempo, quando tutto era disposto secondo il suo piano di salvezza, egli mandò suo figlio, nato dalla Vergine Maria, per rivelare a noi in modo definitivo il suo amore.
Posso fare una domanda un po' provocatoria? Rispetto alle tante malumori che a volte generano le aperture del Papa, perché tante persone fanno proprio difficoltà, sembra, tanti cristiani poi, ad abbandonare l'idea di un Dio giudice severo, quasi che fosse necessario?
Ma tu fai delle domande molto importanti, bravo. Veramente, questa domanda si può rispondere in diversi livelli. Si può rispondere a livello psicologico, perché io penso, ma non è controversiale, che tutti noi siamo formati in grande parte non soltanto del nostro carattere genetico, ma anche delle nostre esperienze di bambino, di infanzia, eccetera. E chiaramente, se tuo padre umano era molto esigente, poco affettuoso, eccetera, eccetera, probabilmente, non è una critica di lui, ma è chiaro che tale atteggiamento avrà un effetto sul tuo modo di sperimentare il mondo. Cioè, forse tu avrai un senso sempre di deve impressionare una figura che non sarà mai soddisfatto con te, no? Perché no, questo è il problema, il padre...
Questo senso del dovere...
Il padre... È facile dire questo, ma è più difficile farlo. Il padre deve essere fiero del figlio affinché il figlio possa crescere e diventare qualcuno. Se il padre non è mai soddisfatto, sempre critico del figlio, il figlio perde l'autostima. È molto più difficile per lui crescere, credo. E dunque tu mi chiedo perché questo, forse tutta quell'esperienza ha avuto un effetto sul nostro modo di sentire, e dunque abbiamo sempre paura che non c'è poca gente. E non dico è la colpa del padre, perché ci sono tante esperienze, ma io penso talvolta, ma perché? Perché è così difficile accettare che tu sei perdonato? È possibile perdonarti? Che tu non devi essere perfetto per essere salvato? Perché la grazia di Dio fa tutto. Questo è tutto il messaggio di Paolo. Lui ha pensato esattamente così. Io dovrò essere perfetto per arrivare. Dio non sarà mai soddisfatto. E poi cade sulla via di Damasco, cade nella misericordia di Dio. E si trova che infatti è molto facile. È molto facile, ma buttati nella profondità della piscina non è facile se non sai nuotare, no? Però si deve farlo.
Sembra che mentre parla padre penso alla parola che tante volte sentiamo di Paolo, che addirittura si vanta della sua debolezza. Ecco, non l'avevo mai pensata così, che lui si trova quasi costretto a vantarsi della sua debolezza per farci capire qual è la misericordia di Dio, forse.
Sì, esatto, questo è la provvidenza, l'aspetto provvidenziale del peccato, ma non abbiamo forse tempo di elaborare tutto quello.
Chi vede lui, vede il Padre. Gesù di Nazaret, con la sua parola, con i suoi gesti e con tutta la sua persona, rivela la misericordia di Dio. Abbiamo sempre bisogno di contemplare il mistero della misericordia. È fonte di gioia, di serenità e di pace. È condizione della nostra salvezza. Misericordia è la parola che rivela il mistero della Santissima Trinità. Misericordia è l'atto ultimo e supremo con il quale Dio ci viene incontro. Misericordia è la legge fondamentale che abita nel cuore di ogni persona quando guarda con occhi sinceri il fratello che incontra nel cammino della vita. Misericordia è la via che unisce Dio e l'uomo, perché apre il cuore alla speranza di essere amati per sempre, nonostante il limite del nostro peccato. Ci sono momenti nei quali, in modo ancora più forte, siamo chiamati a tenere fisso lo sguardo sulla misericordia per diventare noi stessi segno efficace dell'agire del Padre. È per questo che ho indetto un giubileo straordinario della misericordia come tempo favorevole per la Chiesa, perché renda più forte ed efficace la testimonianza dei credenti.
Potrei avere un'altra domanda ancora. Adesso siamo nella Basilica. Se andiamo oltre la tomba di Paolo, che abbiamo visto il centro della Basilica, prima ancora di soffermarci sul mosaico absidale, ancora all'interno dell'arco trionfale, dal transetto, vediamo ancora un Cristo benedicente, che lei dice con degli occhi quasi innaturali, grandi. E lei cita un padre della Chiesa, credo, Barsanufio, che scrive di coloro che sono giunti alla carità che non avrà mai fine, che sono tutti interi mente, tutti interi occhio. E si sofferma molto su questa capacità di essere tutti interi occhio. Ma che significa? È un qualcosa su cui sono rimasto, ma mi ha colpito proprio l'attenzione.
Eh sì, questa domanda è di nuovo una domanda buona, grazie. Tu hai intuito una cosa che è successa più recentemente, infatti. Due cose mi vengono in mente per rispondere. Uno è il primo gradino dell'umiltà nella regola di San Benedetto. E il secondo è un'immagine nella Basilica di Santa Cecilia in Trastevere. Allora, il primo gradino dell'umiltà, nel settimo capitolo della regola, in cui Benedetto racconta 12 gradini per salire alla piena umiltà, Il primo è il più grande nel senso, è 21 versetti, cioè a livello di numero di parole per descriverlo, Benedetto è molto più lungo degli altri. E forse è il gradino più importante perché parla di una cosa, parla di vedere, parla dell'occhio. Ma dice così, il primo gradino dell'umiltà è di essere costantemente memori del fatto che il Signore ci guarda costantemente. E poi c'è un'elaborazione di questo concetto in cui anche noi cerchiamo di guardare Lui, questo è l'invito alla contemplazione, ma è possibile soltanto perché Lui sta costantemente guardando noi. E questo è molto bello perché, oltre a altre cose, mi ha fatto ricordare un filosofo empirico irlandese del 600, si chiama George Berkeley, che dice, riflettendo, e mi sembra il concetto non è forse suo originalmente, forse viene dalla filosofia greca, ma non lo so, è esse est percepere, significa essere, significa percepire. Dunque noi siamo perché noi percepiamo. Ma poi estende e dice, più importante, esse est percipi, che è il passivo, significa essere, significa essere percepito. E noi esistiamo soltanto perché Dio ci percepisce. La nostra esistenza fondamentale è come un'idea nella mente di Dio. E se Lui si chiuderebbe l'occhio a noi, non esistemmo più. È questo concetto. Adesso, ovviamente, è questo senso di essere costantemente contemplato da Dio ci dà un grande impegno morale e spirituale. E questo appunto Benedetto vuol fare, che noi dobbiamo fare, vivere in certo modo a causa di questo. Tu vai adesso nella Basilica di Santa Cecilia, in Trastevere, basilica del 500 delle monache benedettine che vivono sotto la stessa regola di San Benedetto. Ma quel mosaico non è delle monache per niente, perché è del nono secolo, cioè, sì, nono secolo, Papa Pasquale I. È molto, molto semplice, cioè è piccolo paragonato al nostro di San Paolo, ma al centro c'è Cristo, affiancato dai santi Cecilia, Pietro Paolo, eccetera. Ma guarda quel Cristo, perché gli occhi sono enormi, cioè è sproporzionato. Quel Cristo sta guardando tutto dentro la basilica con occhi enormi di contemplazione di noi. Cioè, quel senso che quanto dipendiamo dall'occhio di Dio che ci vede. E dunque, questo mi è venuto in mente dopo, perché quando ho scritto quella riflessione lì sull'occhio, non mi sono ricordato quel momento l'importanza dell'occhio in quel primo gradino dell'umiltà. È come fosse un'immagine in altri luoghi anche.
Ma sembra, mentre parla madre, mi viene da pensare al buon ladrone. Ma forse ha capito questo il buon ladrone quando ha chiesto a Gesù, ricordati di me.
Nel senso di ritienimi dire, sotto il tuo occhio.
Guardami.
Guardami.
Si può tradurre anche guardami.
Sì.
Christus amor malus, crucifixus est, crucifixus est.
O Signore Dio mio, mai io ti vidi. Non conosco il tuo volto. Che cosa farà, o altissimo Signore, questo esule che è così distante da te, ma che a te appartiene? che cosa farà il tuo servo, tormentato dall'amore per te e gettato lontano dal tuo volto? Anela a vederti e il tuo volto gli è troppo discosto. Desidera avvicinarti e la tua abitazione è inaccessibile. Brama trovarti e non conosce la tua dimora. Si impegna a cercarti e non conosce il tuo volto. Signore, tu sei il mio Dio. Tu sei il mio Signore e io non ti ho mai visto. Tu mi hai creato e ricreato, mi hai donato tutti i miei beni e io ancora non ti conosco. Io sono stato creato per vederti e ancora non ho fatto ciò per cui sono stato creato. Ma tu, Signore, fino a quando ti dimenticherai di noi? Fino a quando distoglierai da noi il tuo sguardo? Quando ci guarderai e ci esaudirai? Quando illuminerai i nostri occhi e ci mostrerai la tua faccia? Quando ti restituirai a noi? Guarda, Signore, esaudisci, illuminaci, mostrati a noi. Ridonati a noi, perché ne abbiamo bene. Senza di te stiamo tanto male. Abbi pietà delle nostre fatiche, dei nostri sforzi verso di te. Non valiamo nulla senza di te. Insegnami a cercarti e mostrati quando ti cerco. Non posso cercarti se tu non mi insegni, né trovarti se non ti mostri. Che io ti cerchi desiderandoti e ti desideri cercandoti. Che io ti trovi amandoti e ti ami trovandoti.
Viva Christus, viva Jesus, viva Jesus, dilectus meus, viva Jesus, dilectus meus.
Sta scritto infatti: quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrarono in cuore di uomo, queste ha preparato Dio per coloro che lo amano.